Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Buongiorno, ancora ben sintonizzati per il programma di questo giovedì 24 marzo. Insieme a voi questa mattina Magica Fossati e Massimiliano Gugole. Buongiorno Max.
Ciao Magica, buongiorno a te, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Cominciamo questa mattina dall'Italia. 24 ore fa abbiamo parlato dell'intervento in videocollegamento del presidente ucraino Zelensky davanti alle Camere riunite del Parlamento italiano. Nel frattempo il premier Mario Draghi è intervenuto alla Camera e al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo che si terrà tra il 24 e il 25 marzo, a cui parteciperà anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e durante il quale si discuterà della guerra in Ucraina, ma anche di questioni economiche e della pandemia di coronavirus. Noi ne parliamo questa mattina con il giornalista Carlo Fusi, che è in collegamento da Roma. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a voi.
Draghi in particolare ha parlato dell'aumento dei prezzi dell'energia e nel frattempo Putin ha anche dichiarato che Mosca accetterà soltanto pagamenti in rubli per la fornitura del gas. Ci puoi riassumere cosa ha detto Draghi in proposito e qual è stato l'impatto di questa dichiarazione di Putin?
Allora, Draghi ha detto che l'Italia continuerà a pagare in euro le forniture di gas, rispondendo quindi in maniera diretta alle iniziative del presidente russo, e non è questa del pagamento del gas l'unico modo con il quale Draghi fronteggia Putin. Anche nel discorso che ha fatto alla Camera in Parlamento riguardo le misure dopo l'intervento appunto di cui avete parlato del presidente ucraino Zelensky, riguardo l'atteggiamento dell'Italia, insomma le parole di Draghi sono state molto dure. Noi dobbiamo sostenere l'ingresso della UE dell'Ucraina nella UE, ha detto, e comunque il presidente Putin non vuole la pace, vuole la guerra, e quindi noi questo atteggiamento non lo possiamo accettare. È una presa di posizione molto forte che si nutre, diciamo, di una impostazione ideale, cioè la necessità di valorizzare, di salvaguardare le conquiste democratiche dell'Occidente, ma poi anche sul terreno concreto conferma la necessità delle sanzioni verso la Russia, anzi del fatto che possano essere incrementate. Come sapete, Draghi lavora in Europa per fissare un tetto al prezzo del gas, perché questo è ritenuto fondamentale per salvaguardare le economie europee e anche i consumi dei cittadini rispetto ai rincari che sono già scattati. Per questo ha fatto una riunione con i paesi del sud dell'Europa, Spagna, Grecia e altri. Ecco, insomma, diciamo, questo è il modo con il quale il Presidente del Consiglio italiano si pone come bastione europeo della risposta europea alle iniziative putiniane, un bastione molto duro che naturalmente provoca anche però diciamo riflessi non sempre unitari nella coalizione che sorregge il governo, coalizione di Draghi.
Ecco, Draghi ha sottolineato nel suo discorso che il Consiglio europeo avviene a un mese esatto dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, cominciata il 24 febbraio, e sarà preceduto da un vertice NATO straordinario e da un vertice G7 che si terranno sempre a Bruxelles. Carlo, quali sono state le reazioni interne a questo annuncio di Mario Draghi?
Allora, la situazione in Italia per quello che riguarda l'appoggio all'aggredito rispetto all'aggressore è molto complessa, perché in Italia c'è una corrente di pensiero che è senz'altro minoritaria, però insomma diciamo agguerrita, che sostiene che poi, per dirla in maniera brutale, Putin insomma qualche ragione ce l'ha per essere intervenuto anche militarmente contro l'Ucraina. Allora, l'atteggiamento di Draghi è fin dall'inizio stato, come ho detto prima, un atteggiamento molto forte a sostegno della NATO, dell'Alleanza Atlantica, delle ragioni dell'Occidente per contrastare l'iniziativa militare di Putin. Questo, questo è quello che l'Italia che Draghi ha detto in Parlamento e che è la posizione ufficiale dell'Italia che il Presidente del Consiglio riporterà anche nel Consiglio europeo dei prossimi giorni. Il punto è però che la maggioranza di larghe intese che sostiene il governo è sfrangiata su questo terreno. C'è il leader del Partito Democratico, Enrico Letta, che è in totale concordia con Draghi e anzi insomma la punta di diamante della difesa dei valori dell'Occidente, diciamo così, rispetto all'iniziativa putiniana. Però su questo invece ci sono dei dubbi che si sono manifestati anche nelle assenze in Parlamento, quasi un terzo del Parlamento non ha, dei parlamentari non ha assistito al messaggio di Zelensky, e si manifesta riproponendo un asse tra Lega e 5 Stelle, insomma, non, ovviamente non possono parteggiare ufficialmente per Putin, e però tuttavia non disdegnano di mettere dei paletti, in particolare i 5 Stelle che anche con un caso clamoroso, quello del Presidente della Commissione Esteri del Senato, Petrocelli, che ha detto che lui non avrebbe, che il governo italiano è guerra fondaia e lui non avrebbe più votato la fiducia, e dall'altra parte con il leader della Lega Salvini che, insomma, diciamo, mette tutta quanta una serie di questioni per dire, insomma, le armi non vanno bene, mandare le armi in Ucraina non è esattamente la posizione migliore, quindi insomma un asse giallo-verde che peraltro non è sorprendente visto che Lega e 5 Stelle hanno governato insieme all'inizio della legislatura, anche con un'apertura piuttosto significativa verso la Russia e verso Putin, e quindi un asse giallo-verde che si ripropone e che però crea problemi dentro la maggioranza. Quindi c'è questa dicotomia tra il Presidente del Consiglio, molto determinato a contrastare l'azione di Putin e a fare di questa posizione il parafulmine italiano, insomma, diciamo, il bastione italiano verso nei confronti della UE, e la sua maggioranza che invece in realtà è venata da molte perplessità.
Ricordiamo che stiamo parlando con Carlo Fusi, giornalista che ci parla in diretta da Roma. E in questo periodo si è parlato molto anche del fatto che la guerra si gioca anche su un altro piano, quello della cosiddetta cyber war. E proprio nelle ore scorse le Ferrovie dello Stato in Italia hanno segnalato alcuni disservizi sulla rete informatica di Trenitalia che sarebbero stati proprio frutto di un attacco hacker originato probabilmente dalla Russia. Che cosa è successo? Quali sono stati, come dire, i problemi suscitati da questo intervento?
La cyber war è una delle dimensioni del conflitto, dei conflitti armati di questo millennio, e è un'arma molto forte che viene usata nei confronti di Putin e viene usata anche nei confronti dei governi occidentali. La questione delle ferrovie dello Stato in realtà non ha provocato disservizi, è stata una cosa molto marginale, però insomma sarebbe sbagliato sottovalutare questa dimensione, questo aspetto che invece è fondamentale, e questa cosa insomma ripropone anche una polemica che si sta riaccendendo in questi giorni in Italia a proposito del fatto degli aiuti che sotto il governo Conte dalla Russia arrivarono verso l'Italia, e che insomma furono aiuti gestiti anche da un apparato militare che insomma ebbe la possibilità di sfilare nelle nostre strade, e questo insomma diciamo ha creato, all'epoca creò malumori, ma adesso li sta riaccendendo anche sotto la dimensione dell'acquisizione di possibili dati sensibili che questa missione russa ha potuto acquisire nel suo viaggio in Italia. Il Presidente del Consiglio dell'epoca Conte smentisce totalmente e dice che è stato tutto quanto chiaro, però insomma sui giornali italiani compaiono ricostruzioni che gettano alcune ombre e che quindi insomma è possibile che possano provocare ulteriori polemiche e critiche nei prossimi giorni.
In conclusione, Carlo, tra i temi dell'ormai imminente Consiglio europeo ci sarà anche il Covid-19. Hans Kluge, che è direttore per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato che i paesi europei, compresa l'Italia, hanno tolto le restrizioni troppo rapidamente. Qual è la situazione contagi ora in Italia?
La situazione contagi non è così positiva, non è così entusiasmante, perché solo ieri, insomma, diciamo per il fuso orario australiano ci sono stati 76.260 casi, 153 morti. Nei giorni scorsi abbiamo di nuovo superato la soglia dei 100.000 contagiati. Insomma, diciamo che effettivamente la corsa che però è sostenuta un po' da tutti a ridurre le misure restrittive verso la pandemia, questa corsa che si sostanzia nella decisione di abbandonare lo stato di emergenza a fine mese, a fine marzo, e dal primo maggio addirittura di abbandonare proprio il Green Pass, di abbandonare proprio anche la mascherina nei luoghi chiusi. Beh, insomma, diciamo, questa tendenza che è sostenuta dal governo e dalla grandissima parte della maggioranza del Parlamento italiano, però effettivamente si scontra col fatto che gli allarmi lanciati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità non sono campati per aria, perché la pandemia, il ceppo virale ancora è presente, i focolai di contagio ci sono, e quindi insomma la speranza è che tutto questo possa essere poi trovare una sua dimensione gestibile, e lo è, perché le terapie intensive non hanno niente a che vedere con le emergenze dei mesi scorsi. Quindi la speranza è che questo possa, questa dimensione di contrasto alla pandemia con risultati possibili possa continuare, in modo da salvaguardare anche, diciamo, l'estate, la parte turistica. Però il rischio che invece tra qualche settimana, tra qualche mese, queste misure così aperturiste possano essere riviste, beh, insomma, questo rischio c'è.
Grazie allora a Carlo Fusi, giornalista che ci stava parlando in diretta da Roma. Ci risentiamo prossimamente qui su Radio SBS.
Sempre con piacere, arrivederci, buon lavoro.
Ringraziamo quindi Carlo Fusi, vi ricordiamo che il suo intervento sarà presto disponibile se voleste riascoltare sul nostro sito sbs.com.u/italian o anche scaricabile come podcast dalla vostra app per podcast preferita.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.